Qui Radio Alfa. Trasmettiamo gli esercizi spirituali in compagnia del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, la Samaritana, dal titolo «Se tu conoscessi il dono di Dio, la via samaritana dell'evangelizzazione».
Ben ritrovati, ben raccolti, fratelli e sorelle. Buonasera per questa ultima occasione di meditazione sul brano della Samaritana, Giovanni capitolo 4, che ci introduce direttamente nel Vangelo di domenica prossima, terza di Quaresima, e che conclude con questa meditazione serale il nostro breve corso di esercizi spirituali. Siamo così giunti alla conclusione del brano e come sempre sono gli ultimi metri della corsa che determinano la vittoria oppure no di una gara podistica o di qualsiasi gara sportiva. Vorrei cioè invitarvi a superare magari qualche difficoltà che fosse intercorsa lungo il cammino. Anche nel cammino di fede, nel cammino della vita interiore, nel cammino spirituale, bisogna resistere come un podista resiste nella corsa fino agli ultimi metri, senza lasciarci sconfiggere magari dalla stanchezza, magari dalla demotivazione, dallo scoraggiamento, dalle difficoltà che ci vengono in particolare da questo momento in cui tutti siamo immersi, dettato dall'emergenza coronavirus. Io penso che invece l'ascolto della parola del Signore ci apre continuamente a speranza, a futuro, a possibilità nuove. E allora raccogliamoci, fratelli e sorelle, tutti i radioascoltatori, in preghiera, invochiamo il dono dello Spirito perché ci illumini anche questa serata, in ascolto della parola del Signore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. E allora ascoltiamo gli ultimi versetti di questo brano, secondo Giovanni, al capitolo 4, versetto 39. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che dichiarava: «Mi ha detto tutto quello che ho fatto». E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi rimase 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e dicevano alla donna: «Non è più per la tua parola che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo». Trascorsi 2 giorni, partì di là per andare in Galilea. Ecco, allora vediamo alla fine del racconto che la messe, come dicevamo ieri sera, è già assicurata. E l'intero racconto termina con la confessione di fede da parte dei samaritani. Sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. La samaritana, con la sua parola, ha reso testimonianza a Cristo. Anche se non ha spiegato per filo e per segno chi è Cristo, cosa gli ha detto, nella sua testimonianza di vita ha reso testimonianza a Cristo. Ecco che cos'è la missione. Ma così hanno fatto anche dopo di lei i primi discepoli. Vi ricordate Paolo quando racconta l'incontro con Cristo che lui ha avuto sulla via di Damasco? E Pietro e tutti gli altri. Ma prima dei discepoli, prima della Samaritana, ha fatto così anche Giovanni il Battista. Quando era sulle rive del fiume Giordano a battezzare, arriva Gesù e poi lo indica ai suoi discepoli. Ecco l'agnello di Dio. Punta il dito, indica. La missione allora universale della Chiesa, la nostra missione, entra in questa stessa dinamica. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 8. Di me sarete testimoni, dice Gesù prima di salire al Padre. Sarete testimoni non di una teoria, non di un codice etico, non di una filosofia, non di una New Age. Sarete testimoni di me, cioè di una persona, di un incontro con una persona. Come? Ecco, il quarto capitolo del Vangelo di San Giovanni ci offre la modalità della Samaritana. Ripeto, ci sono quelle dei primi discepoli, di Giovanni Battista, tante modalità, ma qui è la modalità della donna samaritana, è la via samaritana dell'evangelizzazione, della missione. Gesù, all'inizio il viandante assetato, il pellegrino sconosciuto, è poi riconosciuto come profeta, l'uomo di Dio, mandato da Dio, capace di spiegare l'enigma della vita dei suoi interlocutori, come la samaritana, come quella dei suoi discepoli che hanno fame, eppure lui non mangia quel cibo che loro hanno procurato. In seguito l'effetto della fede elementare della samaritana, che pensa a Gesù un taumaturgo che può fare un gesto prodigioso per dargli un'acqua che gli permetta di non andare più a fare la fatica a tingere al pozzo del paese. Quindi questa fede elementare della samaritana conduce gli abitanti di Sichem all'incontro diretto con il forestiero. Venite a vedere. Incontro che poi culminerà con il riconoscimento dell'identità messianica del Salvatore del mondo, al versetto 42. Cioè, chi incontra personalmente Gesù, chi fa un'esperienza viva, perché lui è una persona viva, nella fede scopre che questo è più di quanto si aspettava, di più della brocca piena dell'acqua del pozzo, è qualcosa di più. Dopo lascia lì l'anfora, non ha più bisogno. E a sua volta chi incontra personalmente Gesù diventa anche lui luce per gli altri, come la samaritana è diventata luce per i samaritani. Alla fede, che è sempre un dono del Padre, lei non conosce da dove viene quest'acqua, non è semplicemente frutto di impegno umano, di calcolo umano. Alla fede si può arrivare anche a partire da una testimonianza privata come quella della samaritana. Lei dice qualcosa che gli è capitato personalmente nella sua vita, questo incontro, e non ha più paura poi di riconoscere, di confessare pubblicamente quello che ha fatto nella sua vita. Quindi è libera, è liberata. Quindi i samaritani poi arrivano alla fede a partire da una testimonianza privata, come quella della samaritana, che tuttavia offre validi motivi per credere. In un primo tempo, a causa della parola di lei, credono, come dice qui, credettero in lui per la parola della donna. Poi, anche loro, i samaritani, progredendo nell'incontro con il Cristo, andavano, dicevo prima, il verbo l'imperfetto indica un'azione continuata, quindi vuol dire che andavano e venivano da Gesù per ascoltarlo, progredendo e per esperienza diretta, a causa della parola di lui, credono, non più per la, ma per la parola della samaritana. Vedete com'è il cammino di fede sempre più profondo. Notiamo inoltre che la testimonianza della samaritana, più che dall'aspetto inconsueto dell'incontro, acquista forza e credibilità dalle disposizioni del suo animo ravvivate dalla parola del Signore. Cioè, era una donna cambiata. Prima aveva paura e vergogna dalle critiche e pregiudizi della gente, presa dei suoi schemi mentali, culturali, anche religiosi, samaritani, giudei. È una donna libera, corre, dice tutto quello che ha incontrato, dice tutto quello che ha fatto. Cioè, la sua testimonianza passa dalle disposizioni del suo animo interiore rinnovato dalla parola del Signore. Se questa donna ha il coraggio di manifestarsi apertamente com'è, venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, lo sapevano tutti, ma lei lo dice apertamente, non ha più paura, non ha più vergogna, prima era chiusa nei suoi pregiudizi religiosi, mentali, esistenziali, etnici. Adesso è libera, è liberata. Se naturalmente si manifesta per quello che è, con tanta semplicità e naturalezza, e non ha più paura, vuol dire che in lei è entrato qualcosa di più della semplice sorpresa di vedersi letta senza essere giudicata da un forestiero. È entrata la grazia di Dio, è entrato l'amore di Dio. Se colui che l'ha guardata con misericordia riesce a farle accettare anche una pubblica confessione di fronte ai samaritani, è perché ha colto qualcosa di veramente grande, di trascendente in quest'uomo. Venite a vedere uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto, quest'uomo, che sia forse il Messia. Mi pare che questo sia l'aspetto più personale e persuasivo di quanto è accaduto in Samaria. Perché, carissimi, se il dovere della testimonianza è comune a ogni battezzato, già dicevamo come l'imperativo teologico dell'amore ci spinge, quindi per ognuno di noi c'è il dovere della testimonianza, della missione, il modo però di dare testimonianza è diverso per ognuno di noi e corrisponde all'animo, alle circostanze e al momento caratteristico della vita di ciascuno di noi, cioè dell'incontro che ognuno di noi ha fatto con il Signore, attraverso le vicende liete e tristi della propria vita, attraverso anche spesso i binari spesso contorti del nostro vivere quotidiano, le contraddizioni, ma fare esperienza di Lui attraverso l'incontro con Lui, con la sua parola liberante. Cioè la fede è vita e seme di vita nuova, non teoria, non filosofia, non codice etico di comportamento, non qualche emotività, niente di tutto questo. La fede è vita perché il Signore lo si incontra nella vita. Quindi il modo di dare testimonianza è originalissimo per ognuno di noi, come l'è stato per la donna samaritana. Dell'incontro di Gesù con i samaritani di Sichem, Giovanni non dà nessuna descrizione. Dice semplicemente che sono andati lì, l'hanno ascoltato per 2 giorni. Per sottolineare che ciò che conta veramente è l'incontro personale con Gesù, essere in relazione con Lui direttamente, senza altre mediazioni. Prima hanno detto sì per la tua parola, o donna, ma adesso perché l'abbiamo sentito noi. Mi piace ricordare qui quello che scrisse in un saggio nel 1966 Karl Rahner, gesuita, uno dei più grandi teologi del XX secolo, affermava con forza che il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà. Per mistica, diceva, intendiamo una genuina esperienza di Dio scaturente dal centro dell'esistenza. Allora tale affermazione è molto giusta e la sua verità e il suo peso diventeranno più chiari nella spiritualità del futuro. Cioè mi sembra che il cristiano del futuro dipenda da quell'esperienza diretta e personale di Dio, come dicevo prima, che è unica e irripetibile e da cui parte la testimonianza che il cristiano dà agli altri, ma bisogna prima aver fatto questo incontro con lui. Quindi il cristiano del futuro sarà un mistico, non uno che per sentito dire va in chiesa, per abitudine, per tradizione, o semplicemente perché gli insegnamenti sono belli, quelli del Vangelo, o perché c'è un bel modo di comportarsi, come dice Gesù, eccetera, eccetera. No, bisogna fare un'esperienza di Gesù nella propria vita, a partire dalle proprie domande, dai propri vissuti, dai cinque mariti e quello che hai non è tuo marito, dalle ricerche anche sbagliate dell'amore. Oggi possiamo considerare profetica la lettura di questo teologo tedesco che ha partecipato come esperto ai lavori del Concilio Vaticano II. Questa frase rimanga davvero dentro di noi: il cristiano del futuro o sarà un mistico o non sarà. Ecco che la spiritualità gioca una parte fondamentale nella nostra missione, se no andiamo in giro a chiacchierare, a dire qualcosa, siamo degli altoparlanti ma non dei testimoni. I samaritani lo pregavano di rimanere da loro e vi rimarrà 2 giorni. E così diventano 3 con il primo, no? E insomma, anche qui le assonanze, il terzo giorno Gesù risorge. Fare l'esperienza della risurrezione esige anche un tempo necessario di prova, di verifica di questo. Ben diversa invece fu la reazione di rifiuto dei giudei che si ritenevano gli unici ortodossi. Abbiamo passato in rassegna tutti i rifiuti di Erode e con lui tutta Gerusalemme, che non si è mossa di un dito di fronte alla notizia. Invece, nella spontanea richiesta di fermarsi da loro, da parte dei samaritani, che sono non ortodossi ma eterodossi, quindi scismatici, eretici, pagani, idolatri, eccetera, eccetera, in questa loro richiesta ogni pregiudizio etnico e religioso viene di fatto superato. Il Signore che rimane là 2 giorni non è più un giudeo tra i samaritani, bensì un uomo tra gli altri uomini, il figlio dell'uomo tra i figli degli uomini, venuto per dare loro la vita. Dice Osea al capitolo 6, versetto 2, dopo 2 giorni ci ridarà la vita. Ma il profeta l'aveva annunciato, ma noi l'abbiamo sperimentato, il Cristo è risorto. Poi gli chiedono di rimanere da loro. Il verbo rimanere richiama una comunicazione prolungata, un restare, un abitare presso di lui. Una comunicazione prolungata nella fede che permette di approfondire le relazioni. Vi ricordate il verbo rimanere nel Vangelo di Giovanni, il capitolo 15, dal versetto 1 e seguenti, il famoso brano della vita e i tralci: se uno non rimane in me, non porta frutto. Chi rimane in me invece porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Il verbo rimanere, ma anche Giovanni, capitolo 1, versetto 39. Si ricordarono dell'ora e rimasero con lui i 2 discepoli mandati dal Battista dietro Gesù, e si ricordarono dell'ora là dove erano andati, erano andati sull'invito di Gesù: venite e vedrete. L'inviato del Padre, il mandato dal Padre, il missionario del Padre, Gesù Cristo, appartiene a tutti, non solo ai giudei ma anche ai samaritani, e si identifica con ciascuno di noi, con i bisogni di ciascuno di noi, ed è nell'esperienza dei bisogni, delle fami e delle seti che noi abbiamo, ecco l'importanza delle domande, che noi lo troviamo. Dice il libro dell'Apocalisse, capitolo 5, dal versetto 9 al versetto 10, «Sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno e sacerdoti, e regneranno sopra la terra». L'inno cristologico, Apocalisse capitolo 5, che preghiamo nei Vespri. Cioè, apparteniamo a Lui tutti, indifferentemente, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. La missione è universale. Dove arriva l'inviato del Padre, tutto cambia. Dove arriva Gesù, gli eventi della vita si trasfigurano e diventano luoghi in cui si sperimenta amore e bontà. Gesù sta con ciascuno perché in tutti possa tornare a risplendere l'immagine del Padre suo. Osservate allora che non è più importante Gerusalemme, Corazin o il santuario A, B, C, e di qua e di là. Certo, tutto serve, tutti possono essere strumenti di grazia, ma tutto serve tanto quanto mi porta a Lui, all'incontro a Lui. Se non mi porta a Lui, non va assolutizzato il luogo. Andrà assolutizzato per ognuno di noi il luogo, che è il momento storico dove io posso dire l'ho incontrato, l'ho visto, l'ho sentito, mi ha risposto nelle grida della mia vita quando ho gridato che avevo fame e sete. In Luca 10, nella famosa parabola del buon samaritano, Gesù viene identificato con il buon samaritano. Altrove, Giovanni, capitolo 8, versetto 48, lo ve l'ho già detto, sere fa, i suoi accusatori, i farisei, credendo di insultarlo, lo chiameranno samaritano indemoniato. Ma Gesù si fa tutto, tutti, pur di incontrare qualcuno. E San Paolo, il grande missionario, diceva, mi sono fatto tutti a tutti, pur di conquistare qualcuno a Cristo, pur di portare qualcuno a Cristo. Ecco lo spirito della missione. Allora dovremmo verificare davvero, ecco, le dinamiche e le modalità del nostro essere missionari. Gli uomini, a causa della loro chiusura mentale, parlano di Occidente, di Oriente, di Nord e di Sud, di vediamo il mondo di qua, di là, le categorie, i muri. La carità invece non conosce queste diversificazioni, queste distinzioni. La carità incarnata, che è Gesù, supera ogni discriminazione. La carità conosce unicamente un mondo da salvare e conosce il nome dell'unico Salvatore. Atti capitolo 4 versetto 12. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati. E noi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Che cosa ha fatto Gesù nel suo breve soggiorno in Sichem? Questa città della violenza, vi ricordo, la città di Caino. Quante nostre città sono così? Lì, a Sichem, non si dice che Gesù abbia operato miracoli. Sappiamo solo che ha sparso, seminato il seme della parola. Se poi i samaritani hanno detto alla donna, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo, allora vuol dire che hanno accolto la parola di Gesù. Ecco l'importanza di stare, rimanere. Noi a volte siamo presi dalla fatica, uffa, sempre il Vangelo, stare. Invece la gioia di stare in compagnia della parola del Signore. Accolta, a quanti l'hanno accolta, ha dato il potere di diventare figli di Dio. Prologo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. E ancora, noi siamo chiamati a diventare quel terreno buono che sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. La parabola del seminatore, Luca capitolo 8 versetto 15. Ecco allora, carissimi, siamo giunti al salto di qualità. La donna conduce a Cristo i suoi concittadini e li lascia a Lui. Lei va via, non appare più. la testimonianza della donna resa credibile dalla sincerità con cui lei l'ha data, smuove le persone, suscita interesse, dispone i cuori alla fede. E i samaritani arrivano alla fede. La fede però rimane sempre un evento misterioso, frutto dell'incontro diretto, personale, sacramentale, direi fisico, con Gesù. Ripeto, la fede è sempre frutto dell'incontro diretto, personale e sacramentale, che vuol dire, direi, quasi fisico, con Gesù. Certo, la donna è stata strumento, ma poi ciò che è determinante è l'incontro con Lui, e qui è il dono della fede, il dono dell'incontro, il dono della grazia. Però attenti bene, noi abbiamo le occasioni per incontrare il Cristo fisicamente, cioè nella storia, concretamente, che sono i sacramenti, il battesimo, la cresima, la confermazione, ricevi il sigillo dello Spirito Santo, l'Eucarestia, prendete, mangiate, questo è il mio corpo, prendete, bevete, questo è il mio sangue. La riconciliazione o confessione, io ti assolvo dei tuoi peccati in quel momento lì, in quel luogo, in quel tempo, non in un altro luogo. Cioè, i sacramenti sono incontri puntuali con il Cristo. Poi, nel momento della malattia, della prova, del dolore, quando veniamo segnati e unti con l'olio santo, come Gesù che incontrava e toccava i malati, così siamo stati toccati e unti. E poi nei momenti decisivi delle scelte della vita, quella di coppia per la via del matrimonio, con il sacramento del matrimonio, con la grazia di Cristo ti accolgo, cioè con la presenza e l'amore di Cristo nel matrimonio. E poi, diversamente, la scelta di una vita completamente dedicata per il regno dei cieli, una vita che diventa passione per Cristo e per i fratelli, quella dei sacerdoti, dei pastori, la vita vocazionale di speciale e totale consacrazione a Cristo e ai fratelli, al regno di Dio, conformandoci noi sacerdoti per mezzo del sacramento dell'ordine, con l'imposizione delle mani, a Cristo pastore, che guida i fratelli ai pascoli della vita eterna con la parola e i sacramenti. Questi sono gli strumenti per guidare il popolo, il gregge, ai pascoli della vita eterna. E come vorrei che tutti ascoltassimo le chiamate del Signore alla vita matrimoniale e alla vita sacerdotale, religiosa, missionaria. Com'è bello davvero essere testimoni come la donna samaritana e scoprire l'acqua viva che riempie la vita e portarla agli altri, testimoniarla agli altri, per far sì che gli altri possano incontrare quest'acqua viva attraverso la parola del Signore e i sacramenti. Noi non possiamo mai dimenticare che l'incontro col Cristo è un incontro nella storia, vero, attraverso i sacramenti. E come sono addolorato dal fatto che in questa emergenza dovuta al coronavirus ci hanno tolto la possibilità di vivere i sacramenti, perché sono gli incontri puntuali, storici, concreti, esistenziali con il Cristo. Certo, non dobbiamo cadere nell'abitudine, nell'abitudinarietà. Forse questa astinenza quaresimale ci provoca andare i sacramenti con le domande, con le nostre fami, con le nostre seti, come la donna samaritana, per essere toccati dalla grazia del Signore. In ciascuno di noi c'è qualche cosa di particolarmente intimo che ci dice che ha bisogno di vedere, di ascoltare, di toccare direttamente il Signore. Questi sono i sacramenti, questa è la sua parola ascoltata con le orecchie, fisicamente. Ecco perché dobbiamo dedicare tempo, luogo e spazio all'ascolto della parola fisica, al contatto fisico con Cristo mediante i sacramenti. Dice il Cantico dei Cantici al capitolo 8, versetti 1 e 2, andate a leggere: come vorrei che tu fossi mio fratello, allattato al seno di mia madre. Incontrandoti per strada, ti potrei baciare senza che altri mi disprezzi. Ti condurrei, ti introdurrei nella casa di mia madre. Tu mi inizieresti all'arte dell'amore. Questo è il linguaggio dell'amore che esige il bacio, il contatto. E noi l'abbiamo nei sacramenti. Poi ci sono anche delle celebrazioni liturgiche particolari, come il Venerdì Santo, diciamo chiamati a dare il bacio al crocifisso, ma molto di più è il bacio dell'Eucaristia. Però anche il crocifisso, specialmente il nostro crocifisso miracoloso. Ma speriamo che quest'anno non ci venga tolto anche questo gesto, per esprimere che l'esperienza cristiana è un'esperienza fisica di incontro. E Giovanni, capitolo 20, versetto 25, Tommaso, che non credeva, e dopo 8 giorni, ecco l'ottavo giorno, il giorno della domenica, la festa, noi non possiamo vivere senza domenica, dice Tommaso, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. C'è un bisogno di toccare, di mettere il dito nel segno, di vedere. Questo noi l'abbiamo per mezzo dei sacramenti. Quante volte mi dispiace sentire dire, ma io credo, io il mio Signore ci credo. Non c'è bisogno di andare in chiesa a celebrare la messa e i sacramenti. Questa non è la fede in Cristo. L'esperienza decisiva che fonda il dono della fede del credente in Cristo è l'incontro a tu per tu con il Signore, senza altre mediazioni. Tuttavia, la fede che non ha paternità sulla terra, non è frutto di sforzo umano, ma è un dono di Dio, riconosce nell'annuncio di chi ha creduto prima di noi ed è rinato a vita nuova una sua maternità. Cioè, c'è anche nei testimoni che ci hanno preceduto, ecco l'importanza dei testimoni, i santi, le generazioni che ci hanno preceduto, i nostri nonni, i nostri genitori. Dovremmo sentirci tutti davvero testimoni per trasmettere la fede alle nuove generazioni. Noi diventiamo quasi come madri nel trasmettere la fede. E allora mi piace sottolineare quello che San Paolo scrive nella lettera ai Romani, capitolo 10, dal versetto 14 al versetto 15. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Ecco qui, come San Paolo dice, come è importante tutta questa catena. Come potranno sentirlo se non c'è nessuno che lo annunci? Ma come potranno annunciarlo se non sono stati inviati, mandati? Ecco la missione della Chiesa, che ha mandato noi sacerdoti, i missionari, i vescovi, il Papa, i diaconi, ma anche i catechisti, gli animatori, i papà, le mamme, ogni battezzato inviato a testimoniare. Bisogna che ci sia qualcuno mandato che lo annunci. Allora lo sentiranno parlare, sentendolo parlare di Cristo lo ascolteranno e ascoltandolo crederanno, perché la fede nasce dall'ascolto della parola. E Gesù, nel Vangelo di Marco, il capitolo 3, versetto 34 e 35, Gesù, dice l'Evangelista Marco, girando lo sguardo su quelli che erano seduti attorno a lui, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli». Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre. Quindi noi, nella misura in cui siamo attaccati alla volontà del Padre, facciamo la volontà del Padre, mio cibo è fare la volontà del Padre come Gesù, diventiamo fratello, sorella e madre dei fratelli e delle sorelle che crederanno in Cristo anche per la testimonianza che ne diamo. La bellezza della missione. La missione in Samaria, la missione in questo luogo pagano trascende i limiti etnici dei samaritani che non vanno d'accordo con i giudei, va oltre i limiti nazionali e religiosi, anticipando l'universalità della fede in Cristo, Salvatore del mondo. La fede dei samaritani di Sichem raggiunge il più alto splendore spirituale al punto da poter trasmettere la loro testimonianza ai lontani di ogni tempo. Oggi, attraverso la loro testimonianza di fede, questa fede giunge a noi con le stesse parole della prima lettera di Giovanni al capitolo 1, versetti 1 e 2. Vi ricordate? Lo sentiamo per Natale. Quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l'abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza. Vedete questa trasmissione quasi fisica? È così la trasmissione della fede, non è proselitismo. La donna con la quale tutto è iniziato esce di scena. E di lei non troveremo nessun altro cenno. Ciò che conta nel regno di Dio è fare ciascuno la propria parte. Lei ha fatto la sua parte, basta. Non ha cercato glorie, non ha cercato lapidi, non ha cercato incensi. È un bellissimo esempio da moltiplicare. Cioè, si può stare in tante diverse realtà, ognuna nella nostra realtà di vita, senza per questo venir meno la vita evangelica, essere lì dove viviamo, testimoni. Tra le donne che seguono il Signore sul Calvario e il sepolcro, la Samaritana non è neanche nominata. Allo sguardo contemplativo, la Samaritana, di cui non conosciamo neanche il nome, resta forse una convertita che rimane al suo posto là, a Sichem, dove la provvidenza l'ha trovata. Non fa grandi cose, non fa miracoli la Samaritana, ma bada a far bene quello che deve fare tutti i giorni. Questo è lo stile della testimonianza. Quante volte invece anche nel nostro modo di fare pastorale, come cristiani, ognuno secondo i propri ministeri, a volte gruppi, movimenti, associazioni, cerchiamo di mettere davanti noi stessi. Invece stare lì al nostro posto, quello che il Signore ci ha dato, quello che la Chiesa ci ha dato, e poi dire, quando avete fatto tutto quello che vi è stato comandato di fare, dite siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Vi ricordate il Vangelo? Oggi si capisce meglio che si può rimanere là dove la grazia ci ha trovati per far leva sul nostro mondo ed essere lievito che fa fermentare tutta la pasta lì dove tu vivi quotidianamente. In Sichem molti hanno creduto in Cristo perché l'hanno veduto e ascoltato direttamente, ma la donna rimane per tutti una testimonianza unica, anche se sparisce. Nei nostri ambienti c'è urgenza di presenze attraenti, come quella della donna samaritana, condizione indispensabile per promuovere e aiutare tante conversioni e per ricostruire una nuova cristianità. Cioè la cosiddetta evangelizzazione nuova, come la chiamava il Cardinal Martini, non tanto una nuova evangelizzazione, ma è la evangelizzazione di sempre fatta in modo nuovo. Cristo ha spalancato alla Samaritana il regno dello Spirito, l'acqua viva, perché potesse, da anonima, servirlo e farlo conoscere ovunque questo regno dello Spirito, che è Gesù poi risorto. Dall'incontro con lui il vivente ha fatto scaturire acqua viva per tutti, da anonima. Ecco allora quanti cristiani possono diventare testimoni efficaci se hanno incontrato il Cristo. Non necessariamente avremo i nomi iscritti sulle lapidi, anche da anonimi. Rimaniamo lì dove il Signore ci ha posto nella nostra vocazione, ma lì siamo lievito che fa fermentare tutta la pasta. La Chiesa di ieri e di oggi deve molto a questa donna che, con la testimonianza coinvolgente del suo singolare incontro, si rende presente a chiunque ha sete di trascendenza e di infinito. Oggi la donna samaritana dà anche a noi questa acqua viva che ci disseta. L'incontro di Gesù con la donna samaritana si conclude secondo l'Evangelista, con una nota particolare, il versetto 43, che dice: trascorsi due giorni, partì di là per la Galilea. Gesù riprende il suo cammino missionario, vedete? Ha incontrato la Samaritana e per mezzo di lei i Samaritani, adesso li lascia e va. Interessante, il seme gettato porta frutto. È il seme che cresce da solo e che ha una forza endogena. E lui va, si allontana sempre più dalla Galilea, perché al sud c'è la Giudea, in mezzo c'è la Samaria, dalla Giudea, scusate, al sud c'è la Giudea, in mezzo c'è la Samaria e più a nord c'è la Galilea, una terra ostile, anche questa, dove c'è una mescolanza tra ebrei e pagani, e quindi anche lì una terra impura, una terra dove c'è idolatria. E lì, come a Sichem, è accolto con gioia. Il Signore, andiamo a leggere poi il brano che continua, io non posso, insomma, andate a leggere i versetti 44 e seguenti. Il Signore si manifesta dove trova gente che lo riceve con gioia, cioè con cuore aperto, perché è gente che sente il bisogno di liberazione e di salvezza. Ecco, questa è la dinamica fondamentale oggi da cogliere, cioè una vera evangelizzazione, una vera missionarietà si innerva laddove l'uomo sente il bisogno di essere liberato, di salvezza. Ma è questa la domanda che deve nascere dal cuore dell'uomo. Forse questa emergenza del coronavirus fa toccare con mano tutta l'umanità, la fragilità dell'uomo, la vera condizione dell'uomo, che è mortale. Ci eravamo dimenticati, ci pensavamo essere immortali, abbiamo costruito un sistema economico capitalistico enorme, elefantiaco, aveva le sue certezze, tutto andava avanti secondo il PIL che era programmato, eccetera. C'era dentro di noi la sensazione di un'invincibilità, soprattutto noi società del nord, pensavamo di aver raggiunto il paradiso non solo terrestre ma quello eterno. È bastato un piccolo esserino invisibile, senza capo e senza coda, da metterci in ginocchio il mondo intero. Ci risolleveremo, ma come? Ricordiamoci, questa è una lezione che non deve farci rimettere in piedi senza che sia successo niente. No, siamo chiamati a convertirci, a creare una società più giusta, secondo la parola del Signore, una società più solidale, un'economia più giusta, un modo di vivere la famiglia più vero. Molti fanno fatica perché non avevano più oggi neanche la sensazione di vivere in famiglia, ma le nostre case erano alberghi e non famiglie. Guardate, tante invocazioni, preghiere, tanti appelli della Chiesa, del Papa, dei Vescovi, dei Sacerdoti, a vivere i sacramenti, a vivere i comandamenti, eccetera. Tutta roba superata, si diceva. Adesso siamo quasi costretti a vivere in famiglia. Riscopriamo la bellezza dell'amore, perché prima non era più una società, una vita dell'uomo che viveva nell'amore, ma soltanto nella tecnologia dell'efficientismo per raggiungere una produzione maggiore e un benessere economico. È bastato un esserino, il benessere economico vola via. Ma l'uomo ha bisogno di altro, ha un'altra fame, un'altra sete. Allora cerchiamo di cogliere sinteticamente un po' il messaggio di tutto questo capitolo quarto, l'incontro di Gesù con la donna samaritana, visto che lui poi si allontana per cogliere l'attimo della grazia che ci è dato in questo incontro, sinteticamente. La permanenza di Gesù di Nazareth in Samaria mostra gli effetti della rivelazione maturati nella Samaritana, negli abitanti della città e nei discepoli. Noi stessi siamo stati coinvolti allora nel processo conoscitivo del racconto, che ci fa passare da un sapere elementare fondato sulle evidenze umane immediate, l'acqua del pozzo, alla conoscenza sapienziale dell'acqua viva offerta dalla rivelazione di Gesù Cristo. Nel primo momento, quello dell'acqua viva, Gesù si rivela in modo indiretto. Il primo passo consiste nella ricerca di ciò che è veramente necessario, è indispensabile per la vita umana, l'acqua del pozzo. Il dialogo poi si focalizza sulla possibilità di accedere a un bene più prezioso, che ci trascende, che è più alto, che è più grande, l'acqua viva. E culmina con la presa di coscienza che si tratta di un dono divino da accogliere. Tu non hai un mezzo, il pozzo è profondo, come fai a darmi quest'acqua? Ma tu non lo conosci, se tu conoscessi il dono di Dio. Soltanto l'accettazione di questo dono unico e l'identificazione del donatore, colui che dà questo dono, che è Gesù, nella persona di Gesù, il Messia, permettono di vivere da subito la vita in pienezza. Chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Dammi di quest'acqua. Nella seconda fase del dialogo, quella dei cinque mariti più uno, il dialogo va oltre. Di fronte all'impossibilità della donna di passare dal senso immediato dell'acqua al senso metaforico e simbolico dell'acqua viva, Gesù cambia la strategia di comunicazione, ma non l'obiettivo che si prefigge, cioè quello di portare la donna alla fede, l'umanità alla fede. L'attenzione sulla movimentata vita coniugale della donna si trasforma in un invito a prendere atto della sete insoddisfatta, o per meglio dire, dell'incompletezza di un'esistenza evanescente che non conosce alleanze qualificanti. Ha avuto cinque mariti, quello che ha è il sesto marito, ma voi sapete, quello non è suo marito. Voi sapete che il numero perfetto in ebraico è il 7, 5 più 1, 6, è il massimo dell'incompletezza. Deve arrivare al settimo per essere piena. E il settimo è Gesù, sono io che parlo con te. La donna in un primo momento è resa capace di cogliere l'identità di Gesù. Signore, vedo che tu sei un profeta. Ma la verità sulla sua vita vissuta, questo travaglio che porta in lei fame e sete, le permette di aprirsi alla questione della verità che ci trascende, cioè al tema del rapporto con Dio nella nostra esistenza. Dove bisogna adorare Dio? Qui, sul Monte Corazin o a Gerusalemme? E nella terza fase del dialogo, quella della vera adorazione, Gesù lascia il registro della rivelazione indiretta per rivelarsi in modo diretto. Dopo l'acqua viva, e poi dopo i mariti, e insomma ti manca il profeta, alla fine Gesù si rivela direttamente: sono io che parlo con te. L'adorazione in spirito e verità manifesta il contenuto trascendente della metafora dell'acqua viva, cioè il dono della fede, l'azione dello Spirito Santo che cambiano il cuore delle persone. Quando dice sono io che ti parlo, esprime la modalità nuova della vera adorazione, cioè Dio, che bisogna adorare in spirito e verità, viene a noi e ci dona se stesso nella relazione, nel rapporto personale con la persona di Gesù. D'ora in poi la presenza di Dio nel mondo non è più legata a un luogo eletto, Gerusalemme, Corazin o questo o quest'altro, bensì a una persona, il Cristo mandato dal Padre. Se vogliamo incontrare Dio non dobbiamo andare in capo al mondo, ma entrare in noi stessi, leggere la fame e la sete che gridano amore, salvezza, bisogno, e ascoltando la parola testimoniata dalla Chiesa scoprire il Cristo vivente accanto a me, inviato dal Padre. L'effetto trasformante di questa relazione, di questo rapporto con il Cristo, si declina in due modi. Primo, nel comportamento della donna, divenuto una testimone credibile che invita i suoi concittadini alla scoperta di Gesù. Secondo, in secondo luogo, il frutto si moltiplica e si rende visibile nel percorso di fede dei samaritani che, senza altre mediazioni, entrano in relazione con Gesù. La confessione dei samaritani, la loro confessione di fede, questo è veramente il Salvatore del mondo, conferisce allora al soggiorno di Gesù in Samaria, a Sichem, la sua vera dimensione, cioè la rivelazione non è circoscritta a luoghi o a persone, ma offerta a tutti e senza esclusioni. Questo è veramente il Salvatore del mondo. La conferma viene dal dialogo tra Gesù e i suoi discepoli, che anticipa il futuro della missione della Chiesa. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Matteo capitolo 28, dal versetto 19 al 20. Questa è la missione della Chiesa, cioè a tutti i popoli. Con il passaggio obbligato di Gesù in Samaria, doveva passare per la Samaria, il famoso imperativo teologico dell'amore. Il tempo del raccolto è arrivato, guardate le messi, già biondeggiano. L'acqua viva portata da Cristo, vale a dire la sapienza divina e lo spirito d'amore. Chi ha sete venga a me e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Gesù parlava dello Spirito Santo che avrebbe dato loro, Giovanni capitolo 7, vi ricordate, alla grande festa della capanne. Ebbene, l'acqua viva portata da Cristo vuol dire il suo spirito d'amore, la sua sapienza divina, che è quanto di più necessario per saziare il bisogno di fame e di sete del nostro vivere. E l'adorazione filiale del Padre, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, sono ormai un fatto acquisito, presente nella storia, che, con le parole del salmista, trova da subito la sua piena manifestazione nella vita fraterna. Cioè chi ha accolto quest'acqua viva, poi trasforma la sua vita, diventa testimone, sì, ma non solo, cioè ha un effetto immediato perché cambia lo stile del suo vivere. Il mio vivere non diventa più un vivere individualistico, egoistico, ma fraterno. Vi ricordate il Salmo 133? E mi piace concludere con le parole di questo Salmo, perché questo alla fine è il risultato dell'incontro con il Cristo. Cambia la vita e diventa una vita fraterna, non più chiusa da steccati, da nazionalismi, da differenziazioni etniche, religiose, eccetera, ma si diventa figli dello stesso Padre e quindi fratelli tra di noi. Dice il Salmo 133, ecco come bello e come dolce che i fratelli vivano insieme e come olio prezioso versato sul capo che scende sulla barba, la barba di Aronne che scende sull'orlo della sua veste. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion, perché là il Signore manda la benedizione, la vita per sempre. E qui dovremmo riflettere molto, carissimi, come cristiani, come fratelli e sorelle, certo non tanto come testimoni personali, come insistito prima, ma qui come comunità intera che è testimone dell'incontro con il Cristo, il segno che davvero abbiamo incontrato fisicamente, a tu per tu, il Signore, per mezzo della parola e dei sacramenti, per mezzo del ministero della Chiesa, e come vorrei che scaturissero nuove abbondanti vocazioni sacerdotali, religiose, missionarie, perché tutti gli uomini possano incontrare mediante il ministero dei sacerdoti e dei pastori il Cristo vivo e vero. Ebbene, il segno più evidente che noi l'abbiamo incontrato è se viviamo una vita davvero da fratelli, una vita fratelli, perché lì regna la benedizione e la vita per sempre. Allora dovremmo davvero convertirci molto, siamo in tempo di Quaresima, come comunità cristiane, chiederci se davvero le nostre iniziative, i nostri impegni, i nostri incontri, quello che noi facciamo fa crescere la fraternità. E la gente dice, guarda come si vogliono bene, allora credono che Gesù Cristo cambia davvero la vita. Se davvero le nostre famiglie sono luogo e diventano luogo di fraternità e sororità, di amore, dove si diventa un cuore solo, un'anima sola, una carne sola, addirittura nel sacramento del matrimonio, e non si vive più la divisione, ma non si deve più vivere la divisione neanche nella Chiesa, nelle comunità cristiane, dove Chi ha un compito anche di guida deve essere un compito a servizio della comunità, non sopra i fratelli, ma per i fratelli. Siate a servizio gli uni degli altri. Questo cominciare dal Papa fino all'ultimo arrivato. Ecco, dovremmo riflettere molto. Se questi sono i segni che noi abbiamo incontrato il Cristo, questi segni diventano dirimenti per essere testimoni o non essere più testimoni. Allora, lasciatemi concludere con una espressione di Don Primo Mazzolari. Io ho cercato di condividere con voi la gioia e la bellezza di questa straordinaria pagina del Vangelo, come tantissime altre pagine del Vangelo. Sono un ripetitore, ma scrive Don Primo Mazzolari: l'essere un ripetitore è la nostra forza, certo, però tra un ripetitore morto, un altoparlante, e un ripetitore vivo c'è una bella differenza. Il sacerdote è un ripetitore, però questo suo ripetere non deve essere senza anima, passivo, senza cordialità. Accanto alla verità che ripeto, ci deve essere, ci devo mettere qualcosa di mio per far vedere che credo a ciò che dico. Deve essere fatto in modo che il fratello senta un invito a ricevere la verità. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, spero che questo mio modo di condividere con voi la meditazione sul Vangelo della Samaritana sia stato innanzitutto un mio modo di comunicarvi la mia fede. E allora chiudiamo chiedendo la benedizione del Signore. Prima invochiamo la presenza materna di Maria, la prima missionaria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E scenda su tutti voi che siete radunati nelle vostre case la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte.
Qui Radio Alfa. Abbiamo trasmesso gli esercizi spirituali in compagnia del Vangelo di Giovanni, capitolo 4, La Samaritana, dal titolo